State ascoltando SBS Italian.
Bianco della neve delle Alpi italiane, questa è l'immagine, una delle immagini da cui nasce la musica che sentite ancora in sottofondo, e si tratta di un progetto dal titolo Seven Days Walking, l'ultimo lavoro di Ludovico Einaudi, che abbiamo il piacere di avere ospite questa mattina ai microfoni di Radio SBS, quindi benvenuto.
Buongiorno, buongiorno. Sì, l'ispirazione di questo album arriva da una serie di camminate che ho fatto un paio di inverni fa nelle Alpi, mentre ascoltavo di registrazioni di prove che avevo fatto di cose nuove, però avevo le idee in realtà molto confuse, e diciamo che intorno a me il paesaggio, così con la neve, quasi una tormenta, corrispondeva abbastanza bene alla mia mente, che era abbastanza anche quella offuscata dai pensieri che cercavano di capire cosa fare. L'unica cosa che avevo in mente era che avrei voluto creare come una specie di itinerario musicale, come fosse un lungo respiro, e mentre pensavo facevo queste lunghe passeggiate circolari ogni giorno con delle piccole variazioni del percorso, e a un certo punto mi sono accorto che quello che desideravo fare con la musica era molto simile a quello che facevo quotidianamente con i miei piedi, con i miei passi. Ho cominciato ad associare l'idea di questa camminata musicale, di questo percorso musicale, alla mia camminata fisica. Quindi tutte queste variazioni che avevo anche degli stessi temi, li ho suddivisi in 7 giorni, come fossero 7 camminate, ogni camminata ha la sua variante.
E sarà proprio questa la musica delle Alpi piemontesi e della confusione mentale, a questo punto mi viene da dire, che arriverà in Australia. Toccherà Sydney, Melbourne, Adelaide, Launceston per il Mona Foma a partire dal 19 gennaio, ovviamente in diverse date. Insomma, Aristotele discuteva di filosofia camminando, Rousseau si sentiva libero vagando in solitudine, e tu componi in in ottima compagnia, per dirne una, ma quanto appunto è importante nelle tue composizioni proprio lo spazio e l'esperienza dello spazio? Perché si dice, no, che la musica abbia questa componente matematica che invece un po' richiama il tempo, quindi stai creando un po' una sintesi tra queste due categorie in qualche modo.
Sì, diciamo che il muoversi nello spazio aiuta a dipanare le idee, no? Quello che dicevi della camminata, dei filosofi, anche a me fa quell'effetto, nel senso che più cammino più i miei pensieri si distendono e si chiariscono, quindi quella confusione mentale di cui parlavo poi in realtà si è chiarificata nel corso di queste camminate, e anche la musica ha acquisito nel tempo di queste camminate uno spazio, perché poi la musica ha bisogno del tempo, ma ha bisogno all'interno del tempo dello spazio. I suoni si distribuiscono nel tempo, ma tra di loro hanno appunto bisogno di questo spazio di tempo.
Che la musica riempie anche, tra l'altro. Quindi dicevamo, un progetto in cui ogni episodio è stato raccolto in un album che poi è stato pubblicato di mese in mese. L'ultimo è uscito il 20 settembre. Ho ascoltato una intervista in cui spiegavi appunto questo lavoro, e spiegavi anche che per scrivere la musica che ti era stata ispirata da questi meravigliosi paesaggi innevati, dovevi trovarti in città. Dovevi ritornare in qualche modo alla civiltà. Come spieghi questo procedere del tuo lavoro tra appunto le meditazioni della natura o nella natura e invece la composizione dello spazio un po' chiuso dello studio?
Sì, beh, perché poi a un certo punto uno ha bisogno, dopo le distese, lo spazio infinito, ha bisogno di comunque di raccogliere tutto dentro lo spazio di una stanza, dove poi in qualche modo raccoglie idee che sono passate, no? Per cui diciamo uno si ispira, proietta la mente in mille direzioni, e poi io ho bisogno di raccogliere il tutto dentro lo spazio di me stesso.
Tra l'altro, se non sbaglio, si tratta di un lavoro che dura complessivamente intorno a 6 ore. E tu hai raccontato appunto prima di aver sempre seguito più o meno lo stesso itinerario durante le tue camminate. Insomma, un itinerario circolare che produce 6 ore di lavoro. Com'è possibile cogliere tutte le piccole differenze, tutti i piccoli dettagli che possono incontrarsi quando si cammina tutti i giorni nello stesso itinerario attraverso la musica? Insomma, è importante che fosse così ripetitivo per scoprire il nuovo in quello che vedevi.
Sempre quando uno percorre gli stessi luoghi, gli stessi percorsi, comunque ogni volta lo può fare nel corso di tutta la sua vita, ogni volta succede qualcosa diverso. Un po' come, non so, a me piace fare le fotografie e mi rendo conto che anche ritornando negli stessi luoghi ogni volta colgo qualche dettaglio diverso. Quindi nella musica anche è così, perché c'è un tema musicale come fosse un percorso intorno, non so, a un campo, a un lago, però diciamo poi il modo in cui quel tema musicale può essere elaborato, può essere rallentato, può essere arricchito, se il tema ha una sua ricchezza può variare molto, no? Quindi tutte queste possibilità è anche bello trovarle, e a volte diciamo non c'è lo spazio per poi mettere tutte le variazioni. Invece in questo caso, dividendo il progetto in questi 7 giorni, che sono varie ore, appunto quasi una camminata di un'ora al giorno, una camminata musicale di un'ora ogni giorno, ho avuto modo di inserire tutte queste ipotesi, varianti, code, introduzioni che avevo fatto.
Quindi un paesaggio musicale e anche delle emozioni davvero che viene attraversato sulla tua musica. Ancora il bianco della neve, in particolare dei ghiacci, ha anche ispirato un altro progetto molto evocativo, molto spettacolare. E ovviamente sto parlando di Elegy for the Arctic, in cui appunto hai suonato su questa piattaforma galleggiante tra i ghiacci del Mar Glaciale Artico. Insomma, com'è stato ritrovarti in un paesaggio che forse nell'immaginario collettivo rappresenta un po' il silenzio assoluto e riempirlo con la tua musica?
Beh, è stato incredibile. Diciamo che quello era un progetto nato per appoggiare una causa ambientale, perché sono andato lì per sostenere una causa di Greenpeace che era per la protezione dell'Artico, perché sono molto, diciamo, sensibile a questi temi, e quando quel progetto lì risale al 2016, quindi fui invitato da Greenpeace a fare questa cosa, ed è stato incredibile perché non ero mai stato in una zona così a nord, in cui poi d'estate non c'è più la notte, quindi mi sono ritrovato in questo limbo di tempo in cui non sapevo se era giorno o notte, e con una luce stranissima, perché anche il cielo sembrava più basso, era una sensazione strana, ma con questo enorme ghiacciaio dietro di me che ogni tanto rilasciava dei pezzi dentro l'acqua, ed era una sensazione veramente quasi sacra, era come suonare in un tempio sacro.
Appunto, hai detto, il progetto era parte di questa campagna di sensibilizzazione di Greenpeace su temi ambientali, quindi la tua musica, insomma, ha anche un senso politico?
Beh, ci sono delle cause come la causa ambientale che mi sta molto a cuore, per cui diciamo quando c'è l'occasione di associarmi, di dare un contributo poetico, perché quello è quello che io posso fare. Nel caso di Greenpeace ho partecipato, poi anche quest'anno ho fatto una serie di concerti a Milano in cui prima e dopo il concerto venivano proiettati una serie di documentari, cortometraggi sulla crisi climatica. Quindi è un tema, diciamo, che penso che riguardi un po' tutti noi, perché comunque in qualche modo tutti noi viviamo su questo pianeta e dobbiamo averne cura, e diciamo adesso la situazione è più difficile, drammatica, e quindi bisogna comunque fare qualcosa.
Un tema che è stato sicuramente al centro del dibattito di questo 2019, tra l'altro.
Sì, assolutamente, sì, che deve essere al centro del dibattito nel 2020 anche, cioè in questi pochi anni a questo punto che si gioca poi il nostro futuro, no? Il futuro anche delle generazioni a venire, che devono trovarsi, diciamo, una terra non sommersa dalle acque. Chiaro che sono, diciamo, dei temi che poi devono prendere in mano i governi, è difficile, non è che si risolva da un giorno all'altro, però è sicuramente una cosa che va affrontata, diciamo.
E l'arte è un veicolo eccezionale per questo tipo di messaggi. Senti, invece, parlando proprio di domani, sarai in Australia tra poco, non è la prima volta, e dato il tuo rapporto, insomma, forte, come mi sembra di capire, con la natura, col paesaggio, con i temi ambientali, anche dato che l'Australia, forse senza dubbio, anzi, è quanto di più diverso dalle Alpi italiane, gli antipodi finora ti hanno mai ispirato a comporre della musica?
Beh, l'Australia mi affascina tantissimo e non ho mai purtroppo avuto il tempo di stare più a lungo. Fino adesso ho solo avuto la possibilità di vederla attraversando le città dove ho fatto i concerti, quindi ho assaporato proprio un minimo, diciamo, e della natura ho visto ben poco, quindi spero di poterlo fare in futuro, perché sicuramente ci sono dei posti che potrebbero essere di grande ispirazione anche.
Le date del tour, che appunto porterà 7 Days Walking in 50 paesi, sono quasi tutte sold out. Il tuo maestro è stato Luciano Berio, che è uno dei compositori più grandi della musica classica italiana. Cosa c'è di lui nel tuo lavoro di oggi?
Forse c'è questa idea di trascrivere la natura, ma così come anche la letteratura, l'architettura dentro la musica, di provare a prendere dei linguaggi che arrivano da altri luoghi e provare a prendere queste forme che appartengono ad altri linguaggi e a trasformarle in forme musicali. Questo è una cosa che lui faceva e quindi che mi ha trasmesso, con tante altre cose e tanti altri ricordi bellissimi e tante cose che ho imparato da lui, ma questa forse per me era più importante.
Tra l'altro questo 7 Days Walking Day 1, cioè il primo capitolo, se così possiamo dire, che è stato pubblicato a marzo, sì, è l'album classico scaricato più velocemente in streaming di tutti i tempi. E mi viene da riflettere, perché effettivamente è quasi una rapidità che stride un po' con la lentezza e la complessità di questo lavoro. Tu come la vedi?
Sì, no, è vero quello che dici. Difatti questo lavoro va da una parte controcorrente, ma nello stesso tempo entra la rete, diciamo, la musica così in streaming, nell'aria, permette di affrontare anche delle forme che non sono più costrette dalla durata del CD o del vinile, eccetera. Quindi ti permette di immaginare delle forme che sono più libere, no? E quindi di aver potuto comunque diffondere ogni mese gli altri capitoli, gli altri days del progetto mensilmente in streaming è stato molto bello, perché è quasi stato per me un regalo mensile che facevo al pubblico. E penso che lo streaming poi permetta anche di sentire questo lavoro così diviso nei 7 capitoli, ma anche, perché no, di mescolare tutto e di viverlo come fosse una specie di grande labirinto in cui uno a un certo punto si perde e non sa più. Quella famosa strada della camminata a un certo punto diventa come una specie di percorso in cui non sai più dove sei, in cui rivedi un luogo in cui sei stato ma non sei sicuro che sia quello in cui sei passato prima.
Un'altra domanda personale, se me lo permetti, per chi non lo sapesse, qua in Australia tu sei figlio di uno dei più grandi editori italiani, Giulio Einaudi, e di Renata Aldrovandi, e anche nipote di Luigi Einaudi, che è stato il secondo presidente della Repubblica Italiana. Quanto invece c'è della tua famiglia nel tuo lavoro?
Faccio un'ultima parentesi, e poi di un Aldrovandi, che era il padre di mia madre, quindi un altro nonno, che invece ha avuto una storia totalmente australiana. Lui, che era direttore d'orchestra e compositore, che aveva avuto dei problemi in Italia col governo durante il fascismo, lui ha lasciato l'Italia e con una compagnia di opera italiana è arrivato fino in Australia, dove per un periodo è stato in tournée con questa compagnia in cui facevano opere di Puccini. E poi lui si è stabilito a Sydney con una nuova famiglia che ha creato in Australia ed è rimasto lì, poi li dirigeva e insegnava anche. Quindi io ho dei parenti in conseguenza a questa, diciamo, avventura della seconda parte della vita di mio nonno, degli zii che sono ancora in Australia, che vedo regolarmente quando vengo in Australia, quindi che stanno tra Sydney e Perth.
Ma è una storia fantastica.
Sì, quindi per chiudere invece tornare alla tua domanda, beh, sicuramente l'aspetto editoriale di mio padre mi ha influenzato per la cura, diciamo, che a volte un po' maniacale anche, che ho nei confronti della grafica dei lavori. Mi piace molto che sia tutto molto curato, che la carta dei miei album sia bella, che ci sia un aspetto grafico che riflette in pieno il contenuto del lavoro. È un'eredità che ho preso vivendo la mia infanzia vicino, diciamo, al lavoro di mio padre con i libri. Mia madre invece, che suonava a casa il pianoforte, mi ha lasciato sicuramente qualcosa di importante anche lei. Poi non saprei dire di mio nonno, perché l'ho appena conosciuto, io lui è morto che io avevo 6 anni, quindi ho un ricordo molto vago. Diciamo che sicuramente ci sono delle radici piemontesi solide dentro di me che in parte si ricollegano a lui.
Un'ultimissima domanda, promesso: quando Ludovico Einaudi non compone, che cosa ascolta in questo periodo?
Guarda, oggi stavo guidando, ho ascoltato per un parte del viaggio, mentre guidavo ascoltavo i Beatles, poi...
Che ci stanno sempre bene comunque.
Sì, riflettendo restano comunque solidi, diciamo, è come ci sono alcune di queste montagne che nel corso del tempo un po' vengono un pochino soffiate via dal vento, no? Ci sono alcuni nomi della storia anche del rock che dopo un po' se ne vanno, ma diciamo non solo se ne vanno perché muoiono, ma proprio la loro musica diventa magari meno potente, no? Perde forza nel tempo, e invece loro devo dire che hanno dei colori che sono inossidabili e hanno una forza comunque espressiva che rimane, secondo me, solida e intoccata nel tempo.
E allora noi, con quest'ultima nota inaspettata sui Beatles, concludiamo la nostra intervista questa mattina a Ludovico Einaudi. Grazie mille per averci parlato e ovviamente ti aspettiamo in Australia.
Va bene, volentieri, non vedo l'ora di venire, perché diciamo adesso sono in un posto di montagna in questo momento, ma ho molta voglia di cambiare stagione. Spero che la situazione non sia più così drammatica, come temperature e incendi anche, no? E adesso spero che tutto si risolva nel migliore dei modi. Comunque non vedo l'ora di venire. A presto.
Ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.